L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Bentrovati nuovamente da Stefano Leszczynski per Il Mondo alla Radio, il nostro spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Abbiamo ancora Bruno Orti e Luciana Fantini dall'altra parte del vetro per la parte tecnica e per la regia. In questo spazio noi vogliamo iniziare a parlare di economia e di quello che sta avvenendo a livello internazionale ed europeo. Come tutti sapete, la settimana scorsa si è chiuso il forum di Davos, un forum molto importante di incontro e di discussione tra i policy maker a livello internazionale. Ovviamente tema centrale, oltre a quello che sta avvenendo in Ucraina e quindi allo scenario, diciamo così, geopolitico, è stato il tema dell'inflazione, che ha tenuto banco. Il tema dell'inflazione ovviamente che preoccupa tantissimo. Abbiamo visto negli Stati Uniti sono intervenuti con ampio anticipo, hanno fatto una politica molto aggressiva di rialzo dei tassi, più lenta è stata la reazione in Europa, anche se questa reazione continua. Ma ci sono ora dei dubbi sull'efficacia di questi interventi, ci si chiede da molte parti se siano realmente necessari e molti economisti iniziano a vedere un 2023 con una fase di inflazione in decrescita, fondamentalmente non senza conseguenze negative, peraltro, quindi un abbassamento verso il 2,3% che riporterebbe più o meno la situazione in quelli che sono i parametri e la ricerca di un'inflazione al 2%. E allora sentiamo cosa ne pensa di quello che è stato detto a Davos e in tema soprattutto di inflazione e di recessione l'economista Leonardo Becchetti, docente all'Università di Roma Tor Vergata, intervistato da Antonella Palermo. Sentiamo.
Ma il problema è che sembra si continui ad ignorare il fatto che questa inflazione è diversa, quindi non è la banca centrale che riduce l'inflazione aumentando i tassi, ma è la riduzione del prezzo dell'energia, quindi è un'inflazione dal lato dell'offerta, le cui dinamiche dipendono soprattutto dalle dinamiche del prezzo dell'energia. Infatti siamo arrivati al picco, come si dice, proprio perché i prezzi stanno cominciando a scendere. Quindi la vera soluzione strutturale all'inflazione è il passaggio alle fonti rinnovabili, ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili, come ha ben capito il presidente americano Biden, che ha varato un enorme piano di incentivi alle rinnovabili che ha chiamato Inflation Reduction Act, quindi è lì che si gioca il grosso della partita.
Pare che le prospettive per l'economia mondiale siano in fase di miglioramento, almeno secondo il Fondo Monetario Internazionale, che però avverte dobbiamo essere cauti.
Anche lì questo miglioramento delle previsioni riflette il fatto che sembra siamo arrivati al picco dei prezzi del gas, i prezzi stanno scendendo, i paesi stanno diversificando le fonti di energia, il progresso tecnologico sta camminando con estrema rapidità e quindi dobbiamo avere un po' di pazienza, ma penso che la situazione stia sicuramente migliorando, anche perché i paesi europei hanno diversificato le fonti di produzione, sono stati sorpresi nel momento in cui ovviamente c'era una forte dipendenza dalla Russia. Oggi questa dipendenza anche a livello di gas non c'è più perché è stata diversificata le fonti di energia e quindi abbiamo posto le condizioni per uno sgonfiamento dei prezzi e una riduzione dell'inflazione.
Il primo ministro olandese ha esortato alcuni paesi, tra cui l'Italia, a ridurre il proprio debito perché pare stia danneggiando la crescita economica nel lungo periodo. L'invito a introdurre cambiamenti nel settore pensionistico, per esempio.
ma l'Olanda è l'ultimo paese che, diciamo, che può parlare da questo punto di vista, perché la sua concorrenza fiscale all'interno dell'Unione Europea riduce, diciamo, la capacità ovviamente dei paesi di ridurre il debito e droga un po' la situazione. Quindi prima di tutto l'Europa dovrebbe fare un atto di chiarezza, di trasparenza ed evitare queste, diciamo, concorrenze interne fiscali. Dopodiché bisogna essere attenti, diciamo, ovviamente bisogna fare del debito buono, una spesa buona, e con il PNRR abbiamo dimostrato che è possibile finanziare anche grossi progetti di investimenti infrastrutturali nell'Unione Europea e senza avere poi delle conseguenze molto negative sul fronte dei mercati finanziari e del debito, perché poi la Banca Centrale Europea sa intervenire. Quindi ecco, non, diciamo, continuando su questa strada, a mio avviso non c'è nessun problema di impatto sulla crescita.
Il rapporto Oxfam, che è stato pubblicato proprio in occasione del World Economic Forum di Davos, ha messo in luce che dal 2020 l'1% della popolazione più ricca si è accaparrata il 63% della ricchezza globale, quindi ha messo in luce delle forti disuguaglianze che non farebbero che acuire la crisi. E quindi qui, venendo all'Italia, come cercare di porre un riequilibrio?
Ma bisogna intervenire sulla diseguaglianza ex ante, cioè prima del pagamento delle tasse, e quella ex post, dopo il pagamento delle tasse. Quindi la riduzione ex post avviene con la progressività fiscale, che quindi è molto importante. La riduzione ex ante arriva invece con l'accesso, diciamo, universale all'istruzione, alla sanità, quindi molto importante nei prossimi mesi che il nostro paese ponga atto a questa attenzione, diciamo, all'istruzione universale, alla salute e soprattutto a curare quelle che sono ormai le grandi diseguaglianze del nostro sistema sanitario nazionale, che è un fiore all'occhiello, ma purtroppo l'accesso non è più così facile come un tempo, e soprattutto dopo il Covid, con diciamo l'intasamento anche del settore pubblico della sanità, oggi abbiamo una doppia corsia: le persone che hanno reddito possono accedere al privato e quindi accelerare sui tempi delle cure, le persone che non hanno reddito hanno delle file d'attesa lunghissime e quando le situazioni non sono molto gravi hanno dei tempi veramente lunghi. Quindi sappiamo che oggi in Italia le diseguaglianze di salute sono molto forti tra territori, sappiamo che ci sono forti migrazioni sanitarie e che l'aspettativa di vita è diversa da una zona all'altra a seconda dei livelli di istruzione. Quindi credo che bisogna lavorare molto da questo punto di vista e soprattutto anche creare diciamo, far vincere quel modello di economia che crea valore in modo meno diseguale e lo distrugge meno, lo fa restare sui territori e nel tempo. Quindi da questo punto di vista quella che noi chiamiamo l'economia civile, l'economia cooperativa, un'economia dove si crea valore in maniera molto più sostenibile.
Ma poi c'è anche la questione, per esempio, dei tassi per quanto riguarda l'accesso ai mutui, insomma, e anche la sostenibilità dei mutui stessi. Insomma, per alcune fasce questa accelerazione in alto sta diventando davvero insostenibile.
E i tassi aumentano, ripeto, non è che abbiano questo effetto così forte sull'inflazione, però è normale che crescano in periodi di alta inflazione, perché alla fine l'inflazione finisce anche per portare a valore, a rendimento negativo, i risparmi, e quindi con tassi reali negativi diciamo il valore dei BTP, dei bond crolla. Quindi è evidente che quando un tasso aumenta c'è un doppio effetto: da una parte purtroppo peggiora la situazione dei debitori, quindi chi ha i mutui eccetera, dall'altra però migliora la situazione dei creditori, e i creditori non sono solo le banche, sono tutti i cittadini che hanno per esempio titoli di Stato italiani o che ne acquistano sul mercato.
E adesso cambiamo argomento, torniamo su l'Italia e quello che sta avvenendo per l'emergenza freddo. Vi parliamo di una importante iniziativa della Comunità di Sant'Egidio che torna a distribuire le coperte ai senza tetto di Roma. Molte sono state le vittime per ipotermia in questi giorni, tra chi vive per strada e abbiamo notizie anche di quanto avvenuto in altre città del nord Italia. Siamo in attesa di collegarci con la comunità di Sant'Egidio per questo importante appello e questa importante iniziativa alla quale chiamano a raccolta per la distribuzione di coperte e soprattutto di indumenti di lana per tutti coloro che vivono per la strada, soprattutto in questi giorni di particolare freddo, anche per cercare di rendersi conto, tra l'altro, di quello che è il grande numero dei senzatetto che si trovano in situazioni di grande fragilità nella città di Roma. Ma possiamo anche tornare su questo argomento tra pochissimi istanti. Intanto facciamo un breve stacco musicale e poi torniamo in studio.
Senza fare niente, ora che ho te, amo l'altra gente.
Ed eccoci nuovamente in studio, in collegamento telefonico, abbiamo Carlo Santoro della comunità di Sant'Egidio, ben trovato, grazie per essere con noi, Carlo.
Sì, buonasera a tutti.
Allora, questa iniziativa che la comunità di Sant'Egidio torna a rilanciare come una vera e propria emergenza, il freddo ovviamente non era un qualcosa di imprevisto e il fatto che sia arrivato in ritardo non vuol dire che non sia pericoloso per chi è costretto a vivere per la strada. La comunità di Sant'Egidio torna a lanciare una importante campagna per la raccolta di coperte e di indumenti caldi da distribuire senza fissa dimora di Roma.
Sì, chiaramente c'era da aspettarsi che prima o poi sarebbe arrivato l'inverno, quello duro, quello che tutti conosciamo anche qua a Roma. E noi vogliamo coinvolgere, diciamo, persona per persona tutti quelli che possono, anche come una piccola catena di solidarietà, diciamo, nella raccolta delle coperte e dei sacchi a pelo. E per farlo, diciamo, sono aperti tutti i nostri centri, sono anche presenti sul nostro sito, ma anche, diciamo, in zona San Pietro per chi vuole, dalle 18:30, diciamo, ogni sera sarà possibile portare coperte e sacchi a pelo a Palazzo Migliori, che è questa casa per i poveri che ha aperto il Papa 3 anni fa.
Carlo Santoro, qual è la situazione adesso sulla città di Roma per quanto riguarda l'emergenza di coloro che vivono sulla strada, anche perché molti, diciamo così, nonostante tutto, fanno fatica a rivolgersi alle strutture che possono assisterli, come le strutture anche della comunità di Sant'Egidio?
Ma allora, il fatto di conoscere le persone per la strada ogni giorno, diciamo, attraverso le nostre visite, diciamo che vediamo le persone proprio per la strada, questo ci consente appunto una conoscenza diretta di molte di queste persone. E alcune, diciamo, soprattutto all'inizio sono molto diffidenti e non accettano, diciamo, una ipotesi, cioè non accettano di andare, diciamo, nei dormitori. Devo dire anche perché gli anni scorsi in realtà i posti letto nei dormitori erano molto molto risicati. Quest'anno ne vediamo aperti molti di più, questo è un segnale positivo da parte di Roma, e quindi noi speriamo di convincere uno a uno affinché non ci sia proprio più nessuno per la strada, questo è il nostro obiettivo.
Molto, è sempre un'operazione, molto, un'attività anche molto, molto difficile, molto frustrante spesso quando ci si trova di fronte a una diffidenza, a una resistenza così forte che per chi non conosce la strada forse è inspiegabile, per altri magari invece è fortemente motivata, è molto difficile riuscire, diciamo così, a entrare in sintonia con queste persone, con le loro piccole comunità urbane.
Sì, questo sì, però non può essere un alibi per nessuno di noi, perché di per sé invece spesso l'insistenza porta, diciamo, a dei risultati, nel senso che alcuni poi alla fine accettano, visto anche il freddo intenso, diciamo, accettano di andare in qualche posto. Cioè noi non ci dobbiamo mai fermare, nessuno di noi, diciamo, perché di fronte a un primo rifiuto, nel senso che appunto spesso sono persone abituate, diciamo, a non ad essere diffidenti verso chi si ferma assieme a loro. Però voglio dire, anche visto negli altri anni, per esempio, spesso sono morte molte persone, noi non possiamo dire che queste morti siano dei fatti accidentali che comunque accadono nella nostra città. Questo non possiamo accettarlo per nessuno e non dobbiamo arrivare a questo. Cioè noi dobbiamo far sì che invece tutti, diciamo, possano trovare un riparo. Questo è il nostro primo obiettivo e non ci fermeremo neanche di fronte alla persona che rifiuta e anche alla persona che comunque dovesse eventualmente rifiutare. Una volta torneremo, ma anzitutto da stasera gli potremo dare un sacco a pelo con una coperta e un tè caldo. Ecco,
è molto giusto, è molto importante. Carlo Santoro, tra l'altro, la comunità di Sant'Egidio, appunto tu accennavi al tè, ma è mobilitata da sempre anche nel cercare di portare qualcosa di caldo da mangiare e da bere alle persone che si trovano per la strada, oltre alla possibilità di fornire delle coperte, degli indumenti caldi.
Sì, noi lo facciamo molto molto regolarmente. Questo è stato l'inverno, anche l'estate, diciamo, questo, diciamo, attraverso, come dire, è anche una rete capillare quella di Sant'Egidio nella città, e questo appunto ci consente di conoscere molte delle persone, quasi tutte le persone che stanno per la strada, anche attraverso la mensa che è a Trastevere. Però voglio dire, questo alla fine è anche secondo me una opportunità per tutte le persone, diciamo, che non conoscono i poveri, quella di essere, di provare a dimostrarsi vicini, diciamo, a chi questa sera non avrà una casa calda, una famiglia che li accoglie, ecco. E mi sembra una grossa opportunità per tutti noi, quella di dimostrarci, diciamo, vicini a chi sta peggio di noi.
Assolutamente. E Carlo Santoro, vogliamo ripetere un po' quello di cui c'è bisogno, in maniera tale anche che arrivino delle donazioni anche mirate in questa raccolta che avete promesso. Che cosa serve a chi si trova in stato di necessità in strada?
Allora, anzitutto serve che qualcuno di noi si fermi, diciamo, a parlare con loro e a vedere se c'è la possibilità, diciamo, di un letto questa sera. Quindi questo può farlo, diciamo, attraverso di noi o provando a chiamare il call center del comune che si occupa dell'assistenza ai poveri per la strada. Diciamo, questo comunque si trova tutto anche sul sito di Sant'Egidio, è tutto, anche per esempio.
Assolutamente, tra l'altro c'è un'email che possiamo ricordare, che è accoglienza.palazzomigliori@gmail.com, quindi accoglienza.palazzomigliori, che tra l'altro è l'edificio dove si procede alla raccolta, oppure info@Sant'Egidio, quindi contattando la comunità di Sant'Egidio, andando sul sito della comunità di Sant'Egidio trovate ovviamente tutte le informazioni, corretto?
Sì, certo. Nella città ci sono molti altri centri di Sant'Egidio dove è possibile appunto darci una mano o anche offrirsi appunto per aiutare, ecco, questo ovviamente è l'altra cosa che noi stiamo facendo. Perché fra l'altro stiamo intensificando i nostri, quello che noi chiamiamo i giri, cioè le distribuzioni serali di cibo e di coperte. Cioè non è più quello che facciamo una o due volte a settimana, ma proveremo ad essere molto più presenti in questo periodo di freddo. Quindi l'invito è a ciascuno, diciamo, spesso sentiamo qualcuno che ci dice: ma io che cosa posso fare, diciamo, se una persona sta per strada o sta male? Ognuno di noi può fare qualche cosa, il fatto di avvicinarsi, il fatto di portare una coperta è un gesto importante, un gesto fondamentale che può salvare una vita.
Carlo Santoro, in base alla vostra esperienza, e poi ci avviamo verso la conclusione, che trascorso hanno queste persone che a volte sono costrette sulla strada, a volte scelgono la strada, che cosa li ha portati a trovarsi in condizioni così difficili e spesso ai margini della società?
Ma la mia esperienza, diciamo, di amicizia con le persone per la strada mi porta a pensare che ogni persona è diversa dall'altra, anzitutto, e che ognuno ha un trascorso diverso, quindi di per sé non c'è mai, diciamo, non si può generalizzare. Quello che colpisce spesso, che accomuna molti, è la solitudine, oppure il fatto, diciamo, di diverse cause che alla fine hanno condotto una persona a vivere per la strada, l'hanno convinta a stare per la strada, diciamo. Quindi non è mai una vera e propria scelta, diciamo, quella, anche se a volte forse c'è una certa semplificazione per dire sì, l'ho voluto io, eccetera, ma a volte sono portati, diciamo, a questa situazione da cause che possono essere la rottura, diciamo, dei rapporti con la famiglia o la perdita del lavoro. Un po', però, appunto, il fattore comune alla fine è la solitudine che porta ad affrontare le cose da soli, e quindi cioè, ovviamente da soli, diciamo, vivendo per strada veramente si vive decisamente male e, diciamo, è ancora più complicato. Questo per dire anche come spesso non è facile per noi persone che hanno casa capire cosa voglia dire esattamente dormire e vivere per strada, cioè è una cosa forse molto molto difficile, difficile metterci nei loro panni, ecco, questo voglio dire.
E a volte forse spaventa proprio per la banalità con cui ci si può ritrovare in una situazione di difficoltà, e quindi tutti fondamentalmente potrebbero riconoscersi in una situazione che magari nel loro caso non si è avverata, ma che avrebbe potuto, certo, avere delle dinamiche disgrazia, certo, così forti. Questo sicuramente, certo, uno stimolo all'empatia e alla vicinanza umana.
Assolutamente sì, certo.
Carlo Santoro, davvero grazie per essere stato bene con noi. Ricordiamo ancora dunque la raccolta lanciata dalla comunità di Sant'Egidio, la possibilità di contattare la comunità di Sant'Egidio attraverso gli indirizzi email, ricordiamo ancora accoglienza.palazzomigliori@gmail.com e info
Sant'Egidio anche.
E info@sant'egidio.com. La campagna prevede la possibilità anche di raccogliere tra le 18 e le 20:30 coperte, sacchi a pelo e abiti caldi, che poi verranno distribuiti presso Palazzo Migliori, dove avviene l'accoglienza notturna nella zona di San Pietro. Grazie davvero, Carlo Santoro, per essere stato con noi, per averci portato la tua testimonianza e averci ricordato l'importanza di queste persone che si trovano in situazioni di difficoltà e spesso di pericolo in questo momento di grande freddo. Bruno Orti, Luciana Fantini per la regia e la parte tecnica, Stefano Lescinski in studio, avete sentito Carlo Santoro, grazie a tutti per essere rimasti in ascolto, un cordiale saluto.
www.2000.it.